talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Prima puntata dell'anno, professore.
È vaccinato.
È un arrampicatore, un alfinista da mondo.
Sì, è famoso, ma è giovanissimo, no? Che faceva queste cose altissime. Una volta mia moglie disse: voglio fare Adamondra. Io ho detto: a me non mi sembra adatto per un gioco di ruolo. Io, però, se tu non voglio fare Adamondra, sei in puntata, voleva fare Adamondra.
E lei cosa faceva?
Io gli ho detto: allora io faccio la commessa del negozio di articoli sportivi. Ho detto: io faccio questo. Lei ha cominciato e ha detto: vorrei un moschettone del 14. Ho detto: guarda, non mi sembra particolarmente, ma diciamo così, io non sono contrario ai rapporti sessuali tra le donne anziane e i maschi giovani. E lei fa: volevo una corda per arrampicata. No, guarda che non, così non va. Facciamo così, mi hanno detto che sei piccolino, ma non sei piccolino in tutto. Senta signora, se va avanti così in questo negozio non metto più piede. Questo è stato il mio trauma.
C'è
con
un sacco di gente che fa i giochi di ruolo per rinfocolare il rapporto sessuale.
Vi hanno insegnato, qualcuno vi ha insegnato quello tipo lavandaia tenace, lavandaia e macchia tenace, per esempio. Questo è un bellissimo.
Lavandaia e macchia
tenace. Uno fa la lavandaia, l'altro fa la macchia tenace. E quindi cosa succede?
No, perché la lavandaia si impunta, cioè come vuole togliere questa macchia tenace. C'è l'altro resiste, cioè è una metafora della resistenza alla seduzione.
Io ho visto una serie TV molto carina di cui ovviamente non ricordo il nome, ma potrebbe essere Mother Love, dove una coppia in crisi, appunto, lui, tra l'altro lei in quella scena lì, cioè doveva far ridere la scena, in realtà cioè era molto sexy, non ricordo il nome dell'attrice, ovviamente, e lui faceva il classico idraulico e lei faceva la signora, sua moglie faceva la signora che aveva un problema con lavandino, lui arrivava, però poi mentre facevano il gioco di ruolo squillava il telefono, cioè il bambino che era caduto, allora bisognava andare, e non riuscivano mai a quagliare, a concludere.
Ma anch'io ho provato quella cosa lì, però entri troppo nella parte, inizi a svitare i bulloni,
e poi rimani idraulico per sempre.
Ti tocca, o rimani idraulico per sempre perché ti piace il lavoro, o devi chiamare poi quello vero per rimettere a posto.
Ma funzionano quelle cose
moltissimo. Uno che funziona moltissimo è il veterinario con difetto di pronuncia e l'allevatore di equini, quello fa proprio che arriva e il veterinario dice: ma lei c'ha barzotto? Dice: sì, ce l'ho. Ma quanto è grande? Beh, tra un mulo e un cavallo. Oh cavolo, me lo fa vedere? Certo, nella stalla, qui davanti a tutti. Sì, è così, tra errore di pronuncia e allevamento di equini, funziona molto bene.
Ma questo è più Rai anni 60, però, dai, questo è Tognazzi e Vianello.
Ma come Tognazzi e Vianello? Vi sto insegnando alcune fantasiose giochi di ruolo.
Ma ha spiegato quello del barzotto, perché uno intende barzotto, l'altro intende bardotto.
Esattamente,
che sarebbe il figlio della mula e del cavallo.
Il bardotto.
No, della cavalla e
della
mula e del
cavallo. No, la mula non
la mula
essere.
No.
Dell'asina
e il cavallo.
Il cavallo.
Okay. Esatto.
E a parte queste divagazioni, sui giochi di ruolo, e a parte il fatto che si è vaccinato, questo l'abbiamo già detto, di cosa ci parla oggi?
Ci sono un po' di domande che sono venute in questo periodo di magra, del quale traiamo alcuni spunti. Per esempio è venuto questo ragazzo cinese chiedendo se potevo trovargli una lesbica.
Cosa se ne fa?
Sapete che molto spesso i sessuologi vengono confusi con le agenzie matrimoniali, no? Vengono lì, dicono: vorrei, a me piace essere calpestato da una donna obesa, non è che potrebbe trovarmene una, queste cose così.
Come se lei fosse un distributore automatico.
Sì, queste cose così. Però in questa richiesta c'è dentro di più, no? Perché effettivamente c'è un grosso dibattito in Cina su questo argomento, cioè nel senso che in Cina il matrimonio fra un maschio gay e una donna lesbica è molto diffuso. In Cina ci sono circa 30 milioni di omosessuali. 30
cioè,
milioni, quindi...
ci sono 30 milioni di omosessuali che hanno fatto coming out. Cioè...
È la stima, diciamo. Perché in Cina è molto problematico non tanto l'identità in sé, quanto il fatto della pressione familiare a riprodursi.
Perché 30 milioni è rispetto alla popolazione è una cifra minimissima rispetto a un paese europeo.
Sì. Però diciamo così, questo è quello che viene stimato. Anche se in realtà poi di dichiarati sono molto molto meno, no? Perché la maggior parte delle persone, per non dare dispiacere ai genitori sul piano della pietà filiale, che è una grande virtù del confucianesimo, quello che fanno è sposano una donna altrettanto di minoranza sessuale per avere un matrimonio tranquillo e beato, e tutti sanno che tutto questo succede, però è più tranquillo e non succede più niente.
Quindi questa... scusa, un ragazzo omosessuale, pur di non dichiarare la sua inclinazione sessuale alla famiglia, si sposa con una ragazza lesbica in Cina?
Nella maggior parte, in Occidente si usa di più che uno non dica niente e si sposi con un matrimonio eterosessuale e poi, diciamo, poco dopo gli vengono gli scrupoli,
certo,
e se ne va e fa
robe, vero,
così.
Vero.
Fa su, molto più comune questa scelta. Non so se avete letto.
Lo racconta mia moglie, mi prendeva schiaffi.
Sì, queste robe qui. Comunque, che alla fine ha capito, come se non lo sapesse prima, no? Ha capito, certo, che non era quella la strada giusta, eccetera, eccetera. Mm-hmm. In Occidente funziona più così. Invece in Oriente funziona un po' di più sul fatto che la maggior parte delle comunità, le chat, le grandi comunità di conversazione online cinesi, hanno dei siti dedicati a questo tipo di incontri, no? In cui un ragazzo cerca una persona per fare matrimonio. Matrimonio in Cina è molto semplice, nel senso, andate lì, firmate, siete sposati, poi nel banchetto di fianco c'è uno, volete divorziare, divorziate, poi c'è un banchetto, vi risposate. Questo è molto comune perché in Cina tutto ciò che voi acquistate durante il matrimonio va diviso in due durante il divorzio. Quindi se voi avete sposato un matrimonio di convenienza e dovete acquistare una casa, vi divorziate, acquistate la casa e poi vi risposate nuovamente. Quindi è molto comune divorziare e risposarsi con la stessa persona per motivi di carattere patrimoniale.
Possiamo farlo anche noi?
Potrebbe essere. Allora, la semplificazione della relazione contrattuale del matrimonio in Cina è, non dico una conquista, ma insomma una cosa che fu già nel tempo di Mao, che lo fece, insomma, sapete che Mao nella prima capitolo della Costituzione valorizzò tantissimo la donna, cioè il divorzio poteva essere chiesto solo dalla donna, no? Per cui era molto avanzata ai tempi la Costituzione cinese e così via, ma tutta la parte burocratica è molto più semplificata rispetto all'Occidente sul piano del valore delle cose differenti.
Allora, quindi loro si sposeranno, cioè loro volevano, si sposano in questo modo, così sia lui che lei sono protetti, nel senso... protetti.
Poi ne parliamo un po' come è organizzato, se qualcuno volesse farlo, come è organizzato.
Va bene, era la prima parte, ma ce ne saranno altre scoppiettanti qui a 105 Friends con Let's Talk About Sex.
Non so, delle volte mi sento una cretina, io lo ammetto, professore.
Come una cretina?
Mi sento come una cretina.
Come una cretina?
C'è una cura, professore, questa cosa?
No, cura, assolutamente no. Alla scienza poi ha i suoi limiti, quei casi gravissimi. No.
Quindi questi sposandosi, lui...
I cinesi?
Sì, lui è omosessuale, lei lesbica, mettono a posto tutto.
Mettono a posto tutto. Sono molto carini, se uno legge anche i contratti, no? Dice allora Natale, Capodanno cinese, andiamo dai tuoi, il due weekend al mese andiamo dai miei, per il resto delle giornate ognuno sta col suo partner normale e così via. E così via.
Quelli che tra l'altro nessuno se ne accorge perché sono tutti...
brutta roba.
Ma scusi, ma in Paolo Sarpi in quanti sono? Sono in due o tre, secondo me.
Girano
ma continuano
loro,
a girare e cambiano.
Questo è brutto.
Io stessa persona l'ho investita sulle strisce, l'ho trovato nel primo negozio, nel secondo mi ha scambiato i soldi, in fondo mi ha dato la multa.
Io mi dissocio.
Assolutamente dissocio.
Mi dissocio, però in effetti è vero.
Ma anche loro ci vedono tutti uguali.
Ma cazzate, ma non è vero.
No, assolutamente, anche loro hanno la stessa cosa. Però c'entra col fatto proprio come la cultura tenda a vedere le altre culture come tutte identiche, in realtà gli sono fatte da individui anche le altre culture. Io per esempio distingo abbastanza bene i giapponesi dai cinesi.
Sono molto diversi.
I coreani?
Molto diversi a loro
volta. Quelli che dicono, se le ragazze sono carine sono coreane, se invece non sono tanto carine sono giapponesi. Ma non è vero.
Queste forme di razzismo positivo sono veramente molto diffuse. Però per tornare al discorso di prima, nel senso che le famiglie di questi matrimoni fatti così si lamentano prevalentemente del non livello sociale, cioè una cosa molto comune in Cina, ma non solamente in Cina, cioè le persone tendono a sposare il proprio livello, sia un po' estetico, ma anche soprattutto un livello culturale e sociale.
Posso dire una cosa?
Sì.
Ma quello succede un po' anche in Italia.
Certo.
Solo che non lo diciamo.
Succede un po' in tutte le cose particolari. e specialmente in nazioni come quella cinese, dove la maggior parte delle famiglie ha un figlio unico e che il matrimonio è fondamentale per la loro cultura, sbagliare il livello sociale è considerato più grave che non fare il matrimonio di convenienza per tenere le apparenze. Quindi, e dato che nelle culture omosessuali è più frequente, non in assoluto, la differenza di classe sociale, più differente che non nel rapporto eterosessuale, questo qualche volta dà più problemi che non un esempio particolare. Bismarck, per esempio, mise il famoso paragrafo 75, credo che fosse della Costituzione tedesca, rigidissimo, con pene severissime contro l'omosessualità, ma non per motivi morali, perché diceva che disturbava le classi sociali. Cioè, era più frequente all'epoca, ma forse è più frequente anche un po' adesso, che la pressione del desiderio sessuale e forse la costituzione in quel momento meno forte delle relazioni monogamiche prolungate all'interno delle culture delle minoranze sessuali determinasse delle scelte partenariali era più frequente che il principe andasse col cameriere, diciamo così, mentre era molto raro che la regina non andasse con un conte, ecco, diciamo così. Era
poi, più difficile. Poi, dopo aver fatto questa cosa, anche lui ne è rimasto sconvolto e ha inventato la pizza con l'uovo.
Sì, questa è la famosa cosa.
La famosa, allora, Bismarck.
Per tornare a noi, questa cosa qui l'abbiamo sistemata un po', per dire come le culture hanno delle differenze, il ragazzo così ovviamente non potevo portargli la lesbica, ma possiamo esaminare un po' l'elemento della situazione. Poi è venuto un altro che invece soffriva della PIL,
prodotto interno lordo.
Esattamente, la
T2L, Image Limited.
Ma com'è? Professore, da lei arrivano tutti strani.
Maschio con la
PIL.
Strani. Diciamo che nella la società attuale consente abbastanza di assorbire delle variazioni sessuali minori, ma fa ancora fatica ad assorbire delle variazioni sessuali un po' meno frequenti. Questa qua, per esempio, la PIL è molto diffusa, più diffusa di quanto si creda, però ancora poco studiata e poco codificata. La PIL è l'induzione del basso desiderio dall'uso della pornografia, si chiama Pornography Induced Low Desire,
libido,
e vuol dire che le persone hanno delle conseguenze in conseguenza dell'uso della pornografia. Sono due le più comuni, sono la PIED, che vuol dire l'induzione della difficoltà erettiva conseguente all'uso della pornografia, e la PIL, l'abbassamento del desiderio per l'uso della...
Cioè, per intenderci, la visione costante deve essere, secondo me, abbastanza cioè anche un po' eccessiva, no?
Costante, dipende dalla linea internet.
Questa cosa sulla eccessivo, c'è tutto uno studio sull'eccessivo, cioè la maggior parte delle persone che ritengono che sia eccessivo il loro consumo di pornografia lo ritengono per la pressione sociale dei dintorni, cioè se fossero lasciati liberi considererebbero il loro utilizzo, cioè non hanno grossi danni.
Certo.
Grossi danni.
Comunque, insomma, quello che succede è che poi, tra virgolette, la tua asticella mentale è come se si alzasse e quindi non ti accontenti più di cose normali.
Esatto,
tra
questo è una prima cosa. Okay. La seconda cosa, abbiamo detto che magari la sua fazione continua all'eccitazione determina poi delle difficoltà sul basso desiderio, e allora le persone vanno, abbiamo parlato anche la volta scorsa dei numerosi forum che ci sono, dei numerosi siti che ci sono per il rebooting, cioè per guarire dall'uso della pornografia. Anche qui non si sa bene bisogna capire bene dove uno vuole andare. Per esempio, ci sono alcune persone che sono i Mo è una famosa popolazione sono quelli che vogliono masturbarsi comunque tanto, ma senza usare la pornografia.
C'è una preferenza, ho capito.
Normalmente si chiama le cose sono pornografia, masturbazione, orgasmo, la PMO, no?
Sì.
Se uno toglie la pornografia rimane la MO, che quindi sarebbe...
E quindi cosa fanno? Pescano nei propri ricordi?
Esattamente, cioè persone che vogliono valorizzare, grosse associazioni.
Io sono favorevole,
Anche lei è un Mo.
Più casereccio, è come mangiare il prodotto a chilometro zero.
Sì, però pensi sempre allo stesso video, sempre lo stesso.
Ma non è video, vai a ripescare dei ricordi. Senta, ma io inserisco anche amici, a volte anche
secondo
voi.
Secondo me
faccio...
i PMO si riconoscono perché a una certa ora della sera ti dicono vado a casa, c'è banda. C'è più banda internet, vado.
E poi ci sono anche i PM, ma adesso ne parliamo fra un attimo magari.
I PM. Non sono i giudici, ovviamente.
Sono i grandi nemici dei Mo. Sono i nemici dei Mo.
Ma voi ve lo ricordate Sidney Youngblood, che non è questo, che non potrebbe essere lui che avrà 70 anni. Vi ricordate Sidney Youngblood, un cantante degli anni 80? Ma lo ricordo?
Sì, me lo ricordo.
I Folly I Could, un disco ha fatto.
E basta.
Aveva una bocca enorme.
Era boccone.
Cioè, era una bocca enorme.
Era un boccone.
Cioè, c'era proprio
era un boccalone.
7000 denti, una roba poteva fare ingoiare la tazzina. Sidney. Ma non fatelo
come
vedere.
Quello di Aerosmith.
Sì, sì, quello, sì, Steve Tyler ha una bocca Steve enorme. Tyler.
Mamma mia.
Steve Tyler mangia
come
i cereali
Cayenne,
con tutta la scatola.
Ritorniamo a noi.
Allora, prima di tornare alle cose, volevo far sottolineare quell'aspetto che dicono che la gente prende i sessuologi per tutt'altra categoria. Volevo ringraziare questo signore che ha scritto dicendo: io e mia moglie non facciamo più l'amore, non è che potrebbe venire a guardarci bambini anche giusto un'oretta? Ecco, esattamente. Ecco, anche le babysitter. Tornavamo a noi. Allora, stavamo parlando di questo problema dei PM, perché mi hanno detto della PMO, della pornografia, della masturbazione, dell'orgasmo, che poi si è divisa nei Mo, che sono quelli che prediligono la masturbazione a chilometro zero, come dice lei, cioè senza utilizzare la pornografia, che la considerano quindi una cosa più naturale e meno, per quanto frequente, meno vincolata da ossessioni, da necessità, insomma, forse meno della tecnologia che lega. E poi ci sono i PM invece che usano la pornografia per la masturbazione ma senza giungere all'orgasmo. Nel senso ci sono
si fermano prima.
Ci sono però anche proprio
perché si interrompe il video?
No, perché molto spesso l'attività non eiaculatoria viene considerata non sessualità, quindi
per una questione di senso di colpa.
Sì, senso di colpa prima, quindi uno può fare una stimolazione genitale ma senza giungere all'orgasmo,
come se lo considerassero un preliminare per poi fare l'amore con la propria
esattamente.
Donna.
Esattamente, quindi non va in sottrazione rispetto alla sessualità.
Ma perché
normale.
C'è ancora molto senso di colpa diffuso rispetto alla masturbazione.
Abbastanza. Si è molto interiorizzato, cioè magari uno lo dichiara meno e così via. Si è molto differenziato, ci sono persone che la nostra specie si è molto differenziata, come tutte le specie in fase di pericolo si differenziano, ci sono persone estremamente libere alle persone con corna e pelle di bisonte che assaltano Campidogli, cioè ci sono molto differenti.
Ma adesso c'è un tour, proprio? C'è...
Quel tizio lì si chiama Jake Angeli.
E italo-americano.
Facciamo riconoscere, sì, italiani facciamo riconoscere sempre.
Sempre.
Allora, torniamo a noi. E per queste persone, abbiamo parlato già una volta di questo argomento, ci sono un sacco di siti che servono a consigliare l'astinenza come unica soluzione per quanto riguarda la pornografia o i danni da pornografia che possono arrivare. Tutti si discutono, sì, una bella idea, moltissime hanno ricadute, raccontano anche il fatto che non ce l'hanno fatta a resistere. La media totale di tutti, sono circa 500.000 le persone che stanno sul più famoso sito di rebooting, cioè per praticare l'astinenza per andare via dalla pornografia online. La media di astinenza è 36 giorni, diciamo così. Poi non si
ma
capisce.
Fanno anche delle riunioni, ciao,
sì,
32 giorni.
Sono 32 giorni, esattamente così. Però diciamo così, non si sa se dopo 36 giorni abbandonano perché non ce la fanno più oppure non postano più perché tanto ormai non c'è più né bisogno, visto che sono perfettamente guariti dal fenomeno e così via. Il problema strano è che la cosa più comune di questi siti è che con l'astinenza il desiderio diminuisce, cioè tutti danno questa indicazione, cioè che non è che va come la pentola a pressione, che
no,
se tu non
meno
utilizzi
lo fai,
meno
ma
lo
questo,
fai
ma questo è noto, funziona
sì,
sempre
sì,
così.
La flatline è una cosa molto comune, questa parola
perfino noi lo sappiamo, cioè lo sperimentiamo
certo. E tanto che la maggior parte delle persone che poi rivanno su internet per vedere la pornografia dice che ci è andato per vedere se funzionano ancora, cioè non è che ci è andato perché c'era la voglia, cioè hanno questa
per vedere se ha ancora stimoli
esattamente.
Certo.
E poi le persone che invece hanno sintomi d'astinenza da pornografia online che somigliano molto ai sintomi da astinenza da sostanze, no? Però c'è un lavoro interessante che dice che solo le persone che sanno come sono i sintomi da astinenza da sostanze manifestano i sintomi da astinenza da pornografia.
Come se l'avessero memorizzati.
Come se avessero memorizzati. Invece chi non li conosce non prova, non sente niente, non ha nessun danno, nessuna pressione, nessuna cosa di, in particolare, insomma. Allora, questa è una cosa che utilizzano anche, per esempio, mettere i filtri nel computer, hanno un sacco di meccanismi. Filtro sul computer, e questo mi ricorda una cosa che è successa a una mia amica che mise un filtro con tutte le parole sessuali per il bambino che aveva a casa e poi non riuscì più a prenotare il viaggio con la Virgin Airline, perché Virgin era una delle parole che non gli consentiva di entrare nella cosa particolare. Un'altra cosa che fanno, per esempio, comprano un telefono senza possibilità, non uno smartphone, senza video, fanno tutta una serie di meccanismi, non usano mai il computer a letto, cioè sembra l'Emilio di Rousseau, cioè ci sono tutte le regole di cose per evitare di fare qualcosa di...
Ma vengono da lei dicendo di voler smettere, tra virgolette?
Sì, vengono.
Cosa fa lei? Cosa consiglia?
Allora, prima cosa bisogna... si discute un po', cioè non è che l'accetto subito, non sono lì per prendere le richieste dei pazienti, no? Uno non è che è lì per quello, è lì per fare il meglio per quel paziente. Per qualche paziente, se il disagio è veramente molto 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 forte e i tempi di un'analisi per togliergli il senso di colpa sono troppo lunghi, uno può anche pensare che temporaneamente l'astinenza possa essere un temporaneo rimedio per quel tipo di situazione. Si fa più fatica con gli asessuali, no? Per esempio, gli asessuali sono una categoria molto discriminata, tanto che le associazioni LGBT continuano ad aggiungere lettere, no? Lesbiche, gay, trans, transgender, i quei, che sono i questioning che sono stati aggiunti, cioè quelli che non sanno cosa sono, che non vogliono sapere cosa sono, tutte le lettere le hanno aggiunte. La A degli asessuali fanno molta fatica ad aggiungerlo, no? Perché come se una persona asessuale necessariamente è represso, cioè che non ha una cosa. Sugli asessuali è più difficile cercare di capire se quella scelta nasconde una paura razionalizzata o così via. La maggior parte delle altre categorie, insomma, si riesce un po' a controllare l'ansia, si fa uno studio per capire. Vi ho raccontato quella volta di quando il padre mi portò il ragazzino che non si masturbava, che vita dura che ho avuto, perché il padre era veramente disperato perché il figlio non si masturbava.
Okay. Senta, ma vedere i video brutti aiuta?
Potrebbe essere una
mi guardi quattro video di questi qua, tre video sono bruttissimi, così ti passa.
Ho capito. Va bene.
Guardi che non è una cattiva idea,
va bene. Farò vedere i flabbi.
No, ma penso che
video porno
intendesse
brutti.
Video porno.
Video porno
a parte che l'ultimo che ho fatto era un po' porno. Devo dire, pelino sì. Yeah.
Io con i video, secondo me con i video brutti guariscono. Cioè in mente due o tre video brutti.
Cosa Pavlov, una cosa così, un condizionamento. Tutte le volte che ti viene in mente quella cosa lì.
Sì, no, tipo Arancia Meccanica, ti tengono con gli occhi aperti, sbarrati, sì. Ti chiedono prima, cos'è che non ti piace? No, guarda, non mi piacciono i video dove ci sono quelli alti, quelle rosse, che te li fanno vedere e tu guarisci.
No, guarisce è una parola grossa, diciamo non ti tirerà più per il resto della tua vita, quindi che non lo considererei proprio una guarigione, proprio nel senso...
Intanto un ascoltatore scrive: se avessi messo da parte un centesimo ogni volta che ho visto video hot sarei più ricco di Jeff Bezos.
Ecco.
Intanto stamattina c'è una notizia che Elon Musk ha superato Bezos come l'uomo più ricco del mondo.
Lasciatelo lavorare ancora qualche anno.
Aspetta.
E invece una cosa che mi ha colpito, per esempio, è anche questa. Abbiamo parlato un po' poco delle donne, insomma, tutte queste robe qui sono tutte robe da maschi, insomma, nel senso che la percentuale di donne che partecipano a difficoltà con la dipendenza sessuale è sotto l'1%, cioè come se il femminile non avesse questa...
Perché?
Perché la sessualità femminile è più complicata di quella maschile. Insomma, più...
Lei dice sempre che loro vogliono il setting.
Vogliono, hanno una scelta di possibilità dal piacere puro alla componente romantica, al vantaggio derivato dalla sessualità, a tutta una serie di cose. Invece i maschi sono monotematici, hanno una sessualità molto più compulsiva, molto, una cosa tipica della sessualità maschile che viene sempre descritta come infrenabile, diciamo così, come che possiede lei l'essere invece di essere posseduta dall'essere, così via. Invece quella femminile è sicuramente più articolata, più complicata, più interessante anche da tanti punti di vista.
È più coinvolgibile un maschio o una femmina?
Coinvolgibile, cioè, in che cosa?
Cioè, a parità di mancanza di desiderio, è più facile che un uomo venga convinto da una donna a fare sesso o il contrario? Mi sono spiegato?
Diciamo così, il problema principale è che la sessualità maschile richiede l'attivazione genitale. Questo è
certo.
un grosso problema.
Attivazione genitale! Avviare procedura attivazione.
No. Nel senso che tutta il potere femminile si basa su due pilastri.
Sì.
Avrò l'erezione e sarà mio figlio. Se non ci fossero questi due, questi due pilastri, il potere femminile cadrebbe in grande disgrazia e così via. Allora, ancora qualche cosa però, perché non mi ricordo più se abbiamo parlato di quella ragazza che vuole fare la depilazione ma c'ha vergogna dall'estetista. Anche questa era una cosa che
questa non me lo ricordo.
È una cosa che mi interessa di dire, perché ci sono professioni, oltre a quella del sessuologo, del ginecologo, insomma, che entrano nell'intimità, nello spazio intimo delle persone, insomma, e ci entrano con una preparazione nettamente più bassa rispetto a quella che fa un corso di medicina. Cioè, a noi che facciamo i ginecologi, una certa testa su cosa stiamo facendo ci viene fatta, insomma, una modalità di poi non, che uno lo applichi o non lo applichi, dipende da persona a persona, però che insomma, che tu quando spegni la luce devi dirlo che stai spegnendo la luce, che quando stai facendo le cose spieghi la distanza, la presenza costante di un'altra persona che dovrebbe esserci quando tu hai un approccio genitale nei confronti di una persona te. E invece molto spesso è una professione, come massaggiatori per esempio. C'è un articolo molto recente sui massaggiatori, che come categoria in cui non si tiene conto delle erotismo, cioè c'è tutta una categoria pornografica.
Quelli che si oliano.
E si oliano, così via. Però è veramente una grande intimità fisica.
Certo.
Le associazioni massaggiatori, c'è una lamentela di come per esempio siano disturbati da delle avance dai clienti.
Beh, ma non a parte che ho delle amiche che fanno quel lavoro, ma non ho nessun dubbio, cioè credo che succeda tutti i giorni che qualche simpaticone vada lì e faccia l'equazione massaggiatrice uguale. Pensa che imbarazzo per loro, no?
Perché appunto sto dicendo che sono professioni che hanno avuto una preparazione meno forte per gestire la componente erotica della situazione. E questa ragazza che deve fare la depilazione, per esempio, dice: io voglio fare la ceretta genitale, ma non voglio che l'estetista veda i miei genitali. Devo dire che farla con l'estetista cieca fa un po' più male, perché non si sa dove mette la ceretta.
Sì,
e
è
così
un po' complicata.
È un po' complicata.
Non ti può fare le lettere, poi non ti può fare i disegni.
Però, sai, in generale, anche dall'altra parte, no? Ci sono invece tutta una serie di persone che non amano farsi massaggiare. No?
Io, per esempio, sono uno di questi.
Io dico
assolutamente.
Non sono proprio così, ma neanche vado proprio matto. Cioè, invece sono molte persone che si affidano.
Ma a me piace.
Sì, però diciamo così,
poi
anche
alla fine
è una
per... guarda quello che stiamo dicendo. Quello proprio quello che stiamo dicendo.
Nel senso che l'accesso al corpo per me ha un valore, un grande valore. Quindi la vicinanza di questa corporeità senza bisogno senza una relazione col soggetto mi disturba, perché è un po' più prolungata rispetto a una visita medica.
Allora,
no?
Io sono d'accordo con lei, cioè nel senso che nella tua vita tu ti fai toccare mediamente da qualcuno con cui hai molta confidenza. Ma io sono d'accordo.
Esattamente.
Non è un problema, è un massaggio di un bel brigadiere.
Ma tutto sommato meglio, sempre come la storia di quello che mi punta la pistola.
E poi sul finale.
Perché col corazziere non hai proprio nessuna idea.
Sì,
capito? Non hai neanche minimamente.
praticamente sulla corazza, nudo, con la corazza, facciamo anche i giochi di ruolo.
Quel,
no?
Quel martelletto, col martelletto, picchia, picchia sul ferro.
Il riflesso rotuleo, controllami il riflesso.
Sul riflesso rotuleo c'è una sapete cos'è la Jandrasek? Voi no?
No.
Ma scherza, come no?
No. È una cosa che si studia...
Questo cane di taglia media per il corpo.
È una cosa che si studia in medicina proprio, no? Quando la persona non risponde al riflesso...
Sapete cos'è il riflesso rotuleo, no? Il martelletto nel ginocchio.
Ma se una persona non risponde, per esempio... Non fa così, gli si prendono le due mani e gli si fanno tirare le sue due mani fra di loro, così, in modo tale che il cervello sia impegnato in quell'attività lì, per ingannare,
diciamo,
il riflesso rotuleo. Cioè una cosa che c'entra comunque, anche con la sessualità, eh.
Comunque non ci faccio gli indovinelli, perché l'ultima volta che ci ha fatto un indovinello si è scatenata.
Porca miseria, non me lo ricordavo più.
Si è scatenata l'inferno.
Beh, mi ricordo anche quella volta che cercava lo Shosun delle comparse Rottweiler. Mi ricordo anche di stare attenti.
Che piacere, quello fa parte però di quello che dicevo prima. Se devi portare in giro un cane o farci delle cose, è meglio
lo
Rottweiler.
Va bene.
Va bene, grazie professore.
Arrivederci.
E buon anno.
A voi, a voi. Buon anno
ancora. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
Radio 105. Proud to be different.